Gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova edizione di Latinoamericano. Oggi 6 giugno 2024, diamo inizio a questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti. Oggi facciamo una trasmissione bitematica perché principalmente ci dedicheremo al Messico, dove domenica scorsa è stato un chiarissimo trionfo da parte di Sheinbaum, la prima presidente donna del Messico, e gli ultimi dati parlano del 59.5% dei voti, quindi è molto chiara. Già si sta parlando, questa novità di poche ore fa, di quello che sarebbe il nuovo governo, che attenzione, dobbiamo aspettare un po' perché si insiederà ad ottobre, però anche parleremo su cosa è la continuità o meno del governo di Sheinbaum rispetto al governo uscente di Andrés Manuel López Obrador. Quindi analizzeremo la politica messicana, sia quella che sta finendo che quella che sta per iniziare, anche se bisogna ancora capire quanto simile ci sarà una dall'altra. Questo sarà l'argomento principale, però poi ci trasferiremo in Argentina perché ci sono due tristissime notizie che hanno avuto luogo questa settimana. Una un paio di ore dopo aver finito la trasmissione di giovedì scorso, abbiamo avuto la triste notizia della morte di Dinora Cortiñas, più conosciuta come Norita. È stata una militante della Madre di Plaza de Mayo, linea fondatrice, due grandi gruppi, le Madre di Plaza de Mayo, che si sono divisi per tre motivi, che qua non stiamo a spiegare. Il discorso è che questo è un settore, le Madre di Plaza de Mayo, che sempre si è mantenuta indipendente da qualsiasi potere politico, da qualsiasi governo. E un paio d'ore fa soltanto abbiamo ricevuto un'altra triste notizia, che un'altra madre, Plaza de Mayo, che ha perso a ben due figli, è morta. Sto parlando di Rita Boitano, che qualche collegamento con l'Italia ce l'aveva. Abbiamo una registrazione in cui la si sente cantare Bella Ciao, perché è un canto internazionale. Ci accompagna Vivir Quintana. Prima ho sentito Canción Sin Miedo, una canzone molto conosciuta dentro del femminismo latinoamericano. Adesso sentiremo invece una canzone appena pubblicata che si chiama Compañera Presidenta, in riferimento a Sheinbaum, che sta in procinto di salire alla presidenza messicana. Dopodiché facciamo il collegamento con León in Messico per sentire un amico di questa trasmissione come Fabrizio Lo Russo. Non posso far sentire questa musica senza ricordarvi che 120 82 301 il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione con questo metodo, perché adesso molti di voi devono scegliere a chi destinare il 5 per 1000. Quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Flores no te falten en el pecho. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco. Que los lunes no se llenen de un cruel duelo. Que la tierra te sostenga en tu raíz. Que te duermas sin deberle la justicia a las madres que ahora buscan por ahí a sus hijas entre fosas clandestinas. Que resista la esperanza de vivir. No te olvides de tus ojos de mujer. No te olvides de tu boca de mujer. No te olvides de tu lucha de mujer. No te canses de ser grande y ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas. Oggi 6 giugno ci dedichiamo principalmente al Messico dopo questo importantissimo risultato. Monica Sheinbaum ha vinto le elezioni, la prima donna che arriva al potere in Messico. Vediamo quanto di patriarcato rimane. Lo sapete, quando si tratta del Messico, latinoamericano ha un chiodo fisso. Questo chiodo fisso si chiama Fabrizio Lo Russo. Fabrizio Lo Russo, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Ciao, ciao a tutti, a tutte, agli ascoltatori e a te Gustavo. Grazie.
Grazie a te per la disponibilità. Fabrizio Russo insegna storia dell'America Latina all'Università Iberoamericana León. León è la città con la quale siamo collegati in questo momento in Messico. Fabrizio, prima stavamo vedendo le ultime notizie che parlano di un possibile governo soggetto a conferma. Intanto ti chiedo un'informazione un po' formale, scusa l'ignoranza, ma quando è che si insedia?
Inizierà allora quest'anno rispetto a tutti i periodi precedenti, anche al 2018, il voto è stato un mese prima e l'insediamento sarà un mese prima, quindi si è votato il 2 giugno anziché a luglio e normalmente era il 1 dicembre, però già eserciterà, da quanto ho capito, già dal 1 ottobre.
Dal 1 ottobre inizierà il nuovo governo, diciamo, si insedierà. Ecco, sì. Possiamo dare, tanto per partire dalle ultime notizie, chi potrebbe formare parte del governo di Chambon? Stiamo vedendo il Ministero della Governazione, Martín Bartes è un personaggio che appartiene al comune della città del Messico. Ecco, qual è il possibile governo di Chambon, Fabrizio?
Sì, proprio oggi hanno iniziato a circolare i nomi del probabile governo, del gabinetto, come diciamo qua, l'esecutivo, no? E che sono persone tutte più o meno conosciute nel loro campo o perché sono hanno appunto avuto un riconoscimento nella società civile o nel mondo dell'impresa o della politica o perché già sono in funzione appunto nel campo politico. Per esempio tra i più importanti che magari sono anche un po' conosciuti all'estero, vabbè, Martí Batres è attualmente il reggente, si dice il sindaco ad interim di Città del Messico, ma è un importante personaggio del partito Morena, no? Per la segretaria di governazione è il Ministero degli Interni in Messico, uno dei più importanti sicuramente, e però abbiamo davvero figure molto, diciamo così, rilevanti del mondo della scienza. Per esempio ricordiamo che Claudia Sheinbaum, la presidentessa, presidente eletta, è scientifica, cioè una scienziata, diciamo che lavorava anche nell'accademia, in termini di, appunto è dottora, dottoressa, si dice, ha preso il dottorato negli Stati Uniti in fisica, è ingegnera, e quindi ha vari profili nel Ministero, per esempio dell'Ambiente, Risorse Naturali, Marina Robles García, esperta del tema, e per esempio c'è un'imprenditrice molto legata alla campagna elettorale anche di Sheinbaum, che sarà al Ministero del Turismo. Un medico riconosciutissimo per il sistema, per proporre anche questa riforma del sistema di salute, il sistema sanitario universale in Messico, è un debito fortissimo che ha lasciato López Obrador e tutti i governi neoliberisti precedenti a López Obrador, con David Krcenovic al Ministero della Salute, per esempio, magari non sono tutto conosciuti in Italia, però impareremo a conoscerli. Tra i nomi più famosi, Ramón de la Fuente, ex rettore della Università Nazionale Autonoma del Messico, che in Messico è un'istituzione molto potente, no? Anche politicizzata, che partecipa da decenni, da quando è stata creata, dagli anni 20, partecipa in qualche modo alla politica nazionale, e quindi lui sarà il ministro degli esteri. Quindi Juan Ramón de la Fuente probabilmente lo sentirete di più in Italia. Altagracia Gómez, ministra del turismo, è appunto questa riconosciuta imprenditrice molto giovane, ci sono chiaramente donne e anche relativamente giovani ai ministeri. E Rosaria Ruiz invece era la maestra, la professoressa, diciamo così, un po' la mentore universitaria di Claudia Sheinbaum, della presidentessa, quindi ha un'esperienza pluriennale. E sarà al Ministero dell'Educazione, diciamo, dell'istruzione, che ricordiamo è una delle chiavi importanti del prossimo governo, perché appunto Claudia ha annunciato di voler essere la presidentessa del settore educativo, appunto riprendere il tema della salute e dell'educazione, che si sono rimasti molto indietro, sono appunto debiti storici, ma anche dell'ultimo governo. E quindi tra il ministro della sicurezza e la protezione cittadina, che è appunto il ministro delle tutte le questioni legate alla, diciamo, alla polizia, alla sicurezza, è Omar García Harfuch, sarà, che è stato il ministro della sicurezza di Città del Messico e insieme ad altri fattori ha contribuito alla diminuzione di tutti i delitti a Città del Messico in questi ultimi 6 anni, quando Claudia Sheinbaum era sindaco di Città del Messico. Quindi diciamo che viene premiato in questo senso come ministro della sicurezza. Infine, quello che è stato il ministro degli esteri nei 5 anni di Obrador, nei 5 anni scorsi, Marcelo Ebrard, andrà al Ministero dell'Economia. E Rodríguez de la O, Rogelio Rodríguez de la O, al Ministro delle Finanze. Questo è importante nel senso che è stato annunciato prima degli altri, perché il giorno dopo le elezioni, siccome qua funziona al contrario, tu lo sai, in America Latina, quando in Europa arriva un governo stabile, che ha vinto contundentemente, che ha la maggioranza in Parlamento, diciamo che i mercati finanziari lo premiano, no? Lo premiano, premiano il paese. Qui in Messico, in America Latina, succede il contrario. Cioè, quando arriva un governo che potrà governare, fare delle riforme, avere la maggioranza, come è stato qua, probabilmente una maggioranza ampia in Parlamento, viene penalizzato, perché, soprattutto se è un governo di sinistra, chiaro, no? Viene penalizzato perché è un governo un po' divergente rispetto allo standard neoliberista o allo standard dei mercati internazionali statunitense, allora viene castigato. Quindi c'è stata una discesa della borsa del 6% in un giorno e il peso messicano ha perso quasi il 10% in un giorno. Quindi questo per l'azione dei mercati, alle borse dei valori e anche chiaramente delle agenzie di rating negli Stati Uniti, che hanno minacciato di far scendere subito la quotazione del Messico, del debito sovrano, del debito pubblico, no? Allora Sheinbaum, già da abile statista, anche se non è presidenta, no? Però è subito intervenuta con un messaggio ratificando il ministro delle finanze, che è stimato all'estero, Rodríguez de la O, che è il ministro di López Obrador, no? Che comunque è parte della cosiddetta quarta trasformazione, di questo movimento di governo progressista messicano, però appunto ha rassicurato i mercati in questi giorni, piano piano sta rientrando questo attacco, questa, diciamo, situazione dei mercati un po' critica per la settimana, quindi ci si aspetta verso il weekend, no? una cosa. Per cui le elezioni dei governanti sono politiche, però servono anche in qualche modo strategico per dare dei segnali. Tatiana Cloutier, figlia di un ex candidato presidenziale del PAN, che è il partito di destra qui in Messico degli anni 70-80, un politico importante, Manuel Cloutier, però lei ha aderito già dal 2018, appunto sempre stata più a centro-sinistra, sarà la ministra del welfare in Messico, un ministero che non esisteva, quello del welfare in Messico, anche perché non esisteva, quasi non esiste il welfare, cioè lo Stato sociale, però appunto è in creazione, uno Stato sociale sempre più universale, e è parte dei piani di governo sia di López Obrador, che non l'ha di fatto costruire, ma soprattutto di Claudia Sheinbaum. Quindi sui ministeri direi questo, ci sono ancora 3 mesi per vari aggiustamenti, e questioni, però sicuramente abbastanza, diciamo, positivo il giudizio, nel senso che sono personaggi giudicati anche pubblicamente per la loro coerenza, onestà, hanno lavorato bene nei governi precedenti, che hanno un'esperienza politica importante e che non sono solo dei tecnici, no? Sono altamente qualificati, generale, poi dovremo vedere i profili in particolare, non li conosco tutti a fondo, questi 16 profili, però hanno anche un'esperienza politica o un dottorato magari in scienze sociali, cioè sono persone del mondo della scienza o diciamo esperti almeno nei ministeri tecnici, no? Come il medio ambiente e altri, però hanno anche un'esperienza politica o comunque una parte della loro formazione è in scienze sociali o legata a università che non sono sempre le solite università nordamericane, ma che sono statunitensi, ma che sono anche università di punta del Messico o di altri paesi, ecco. Quindi è più interessante il profilo rispetto ai ministeri a cui eravamo abituati nel periodo neoliberale, quindi fino al 2018.
Siete l'ascolto del latinoamericano, professor Fabrizio Lo Russo sta rispondendo alle nostre domande da León, in Messico. Un'altra delle notizie più recenti è che AMLO, l'attuale presidente, chiederà che i nuovi rifugiati che vadano via dagli Stati Uniti non finiscano in Messico. Abbiamo visto negli ultimi giorni come Biden, forse perché in campagna elettorale, ha fatto dichiarazioni molto dure contro l'immigrazione. Qual è l'impatto che ha avuto in Messico? Non so se Sheinbaum ha dichiarato qualcosa al riguardo in vista al prossimo futuro, no?
Sì, per ora non ha dichiarato, diciamo, da presidente eletta, perché questo status limbo intermedio, no? Fino al mese di ottobre, in cui poi sarà, si insedierà, chiaramente ha un piano. Hanno lavorato in campagna un'equipe di preparazione delle proposte di governo molto in profondità su centinaia di tematiche, cioè è stato un programma di governo abbastanza denso, che però in alcuni punti nei dibattiti e nelle dichiarazioni e nei comizi, in questi tre mesi che abbiamo osservato proprio come venivano spiegate le proposte una a una, alcuni punti non sono rimasti del tutto chiari. Sarà un compito questo, più che di Sheinbaum da sola, della squadra di Juan Ramón de la Fuente, l'ex rettore della Università Nazionale, che è il ministro il ministro degli esteri, e che sicuramente ha un'esperienza enorme, pluriennale, in tanti campi della politica, della scienza, ma anche sul tema degli esteri, e quindi dentro agli esteri la migrazione e il narcotraffico come tema di politica estera, la geopolitica, eccetera. Per ora, allora, c'è stato per tutti questi anni un gioco di concessioni e negoziazioni, per cui il Messico ha concesso di fatto lo status di rifugiati o diciamo di richiedenti asilo a un numero importante di migranti alla frontiera nord, facendo del Messico il terzo paese sicuro, ma senza avere accordi. Quindi diciamo che la strategia d'Obrador, magari adesso che ci sono stati dei messaggi chiari elettorali, quindi un governo che sarà anche più forte, per almeno tre anni, un governo e un Parlamento che saranno più forti del suo, con un messaggio chiaro e con un personaggio forse un po' più conciliatore, ma strategico, come Claudia Sheinbaum, la Presidente, allora già dei messaggi sul fatto che bisognerà formalizzare, regolarizzare degli accordi, no? E quindi l'idea che il Messico non automaticamente sarà la ritacca, il punto di arrivo di migranti in attesa di asilo, perché legalmente questo dovrebbero farlo gli Stati Uniti. Quindi purtroppo sono stati sempre oggetto di negoziazione, cioè il Messico poi ha accettato questo, o accetta appunto certe, fa delle concessioni in cambio di qualcos'altro, appunto un po' sulla pelle a volte dei migranti, e così. Il numero è talmente elevato che sicuramente tra Stati Uniti e Messico dovrà generarsi un qualche accordo formale, un trattato, una cosa un po' più regolare, che non dipenda solo da decreti esecutivi di Biden, magari, o di Trump, peggio ancora, no? Però comunque, non da dichiarazioni magari estemporanee che lasciano il tempo che trovano, del presidente messicano, no? E quindi qui adesso Biden sta, come dire, complicando ancora le cose, perché gli impedisce, da quanto ho capito io, ai migranti addirittura di chiedere asilo dagli Stati Uniti se hanno attraversato, che anche quella è una negazione dei diritti umani, nel senso, una volta che sono lì, dove chiedono asilo, no? Quindi li sta riobbligando, diciamo così, a ritornare magari con tutta la pericolosità dopo aver speso migliaia di dollari nel tragitto, no? E magari dopo che si sono separati le famiglie, a ritornare in Messico, salvo alcuni casi, no? Questo adesso senza andare a fondo, perché dovrei leggere proprio esattamente la dichiarazione, e quindi e quindi Obrador reagisce a questo, cioè all'inasprimento. Sulla nuova presidenza ancora è un'incognita, stanno costruendo qualcosa, sicuramente ci saranno le rinegoziazioni del trattato. Quando ci sono rinegoziazioni del trattato di libero commercio, in generale non è una questione tecnica solamente, è una questione politica che prende dentro tanti altri temi, tra cui anche questo e la migrazione, no? Però diciamo che si gestisce effettivamente a livello esecutivo, cioè spesso appunto tra presidenti, ministri degli esteri, decreti, eccetera. Quindi vedremo, staremo a vedere, e nei dibattiti non c'è stata una gran chiarezza. E poi il tema migratorio qui nei dibattiti è sempre un po' metà-metà, cioè metà è difesa dei migranti messicani all'estero. Ricordiamo tra l'altro che all'estero Sheinbaum ha vinto con solo pochissimi voti di differenza, quindi c'è una tendenza tra chi vota all'estero a essere più prudente sulla vittoria, diciamo, della sinistra in Messico. Ha vinto per 3% di differenza su Xochitl Galvez, no, delle destre. Quindi vabbè, c'è una tendenza elettorale, ma sono pochissimi quelli che votano, 189.000 se non sbaglio, quindi ok. Però ecco, resta sempre, non sono 189.000, chiaramente quelli residenti all'estero del Messico sono, ora non lo so, negli Stati Uniti, però sono decine di milioni, no?
Va pensato anche in vista delle elezioni statunitense, quello che sarà il voto dei migranti, perché la componente dei messicani che voteranno negli Stati Uniti non è che sia così piccola, giusto?
Sì, esatto, quelli che hanno la doppia nazionalità o che addirittura sono messicani di origine ma che poi non votano per il Messico, votano per gli Stati Uniti e basta. Qui c'è quel componente lì. E l'altra proposta, quindi su quello, proposte un po' generali di rinforzare i consolati, eccetera, ma vedremo il ministro degli esteri che cosa formulerà e il congresso messicano. Sui migranti invece poi c'è il problema, diciamo, migranti in Messico di altri paesi. Allora, c'è da dire che, e qui si duplica, cioè qui c'è quello migranti messicani all'estero, esiste ancora chiaramente, le rimesse come uno dei grandi componenti anche del piccolo boom economico che ha vissuto il Messico, che comunque sta crescendo oltre da 2 anni, oltre il 3%, 4% in un 2022, quindi dopo la ripresa della pandemia ha mantenuto un tasso di crescita più alto rispetto ai periodi precedenti. Però a parte quello, quindi si deve anche alle rimesse in parte, al turismo e altri settori strategici che sono in sviluppo, però c'è anche il problema, diciamo così, migranti di altri paesi che restano ormai in Messico, cioè quindi sia la migrazione, diciamo, di classe alta, quindi i migranti digitali che sono in grande aumento in certe zone del paese, soprattutto le grandi città del Messico, Guadalajara, Monterrey, che generano problemi e opportunità nelle grandi città, no? La gentrificazione, eventualmente tutto uno stile di vita differente, che però sta arricchendo anche le grandi città. Però poi ci sono i migranti invece dei paesi in difficoltà, del sud globale, anche dell'Ucraina, che passano da qui, e quelli ce l'hanno l'asilo, no? Negli Stati Uniti, però passano dal Messico, però anche dell'Africa, eccetera, che però restano in Messico, quindi non stanno più alla frontiera, ma si disperdono o passano ad avere dei visti, e qui sono più facili sicuramente per loro, per poter poi risiedere temporalmente o poi definitivamente in Messico. Ricordiamo che i cittadini latinoamericani che hanno poi un visto regolare nel giro di 2 anni, o 3 anni se non sbaglio, cioè quindi in un tempo molto ridotto possono diventare cittadini messicani, anche i cittadini spagnoli, portoghesi, ma anche i latinoamericani, quindi c'è quella cosa rimasta. E quindi alcuni, poi, visto che il Messico offre delle opportunità intermedie, c'è il peso forte, la moneta forte rispetto agli altri paesi latinoamericani, quindi è un punto di mezzo che non sono gli Stati Uniti, però iniziano ad essere un paese di immigrazione. Quindi questo è il quadro, le proposte non sono state chiare realmente su questo, però si baseranno su queste negoziazioni, decreti esecutivi del governo nordamericano, statunitense, risposte dal Messico con la speranza di un accordo più strutturale, ecco, questo è quello che hanno detto.
Sì, certamente quello che si dica prima del 5 novembre sarà diverso negli Stati Uniti di quello che si dica dopo quella data. Fabrizio Lorusso, il comitato elettorale, ha confermato il grande vantaggio di Morena. Gli ultimi dati parlano del 59,95%, quindi praticamente il 60% dei voti, quindi una differenza molto importante. Ecco, come si riflette questa differenza per quanto riguarda il Parlamento? Se può essere un punto di difficoltà per la governabilità in Messico, oppure non c'è nessun motivo di preoccupazione per Sheinbaum?
Sì, una cosa che ho dimenticato di prima del tema della migrazione è che è un po' deludente per ora il piano congiunto Messico-Stati Uniti, e più che regolare la frontiera nord, sta parlando di cooperazione internazionale per lo sviluppo nei paesi centroamericani, soprattutto del Caribe, dei Caraibi e sudamericani, no? Che ok, è parte di un piano di aiuto e di sviluppo nei paesi d'origine, però è di lungo periodo, è stato già detto, questo viene ripetuto ogni 3 anni, ogni 5 anni, 6 anni, da forse 2 decenni, già da Fox, dai tempi del 2000, col piano Palpuevo a Panama, eccetera, eccetera, ma non ha portato a grandi risultati. Passo invece al congresso messicano. Allora, alla Camera dei Deputati c'è una maggioranza assoluta e costituzionale, quindi superiore ai 2/3, però non solo di Morena, cioè Morena al congresso, sia al Senato che nella Camera, ottiene tra il 40 e il 50%, forse ottiene da sola Morena, cioè il partito di governo attuale e di Sheinbaum, il 50% dei voti, quindi ha la maggioranza semplice. Con gli alleati, che sono un partito che può essere preoccupante nel futuro e che lo è stato in passato, che è il Verde, che non è Verde ecologista come si chiama, è un partito opportunista che si attacca ai vincitori da più di 20 anni, e che però ha sostenuto il governo di Obrador senza problemi, perché poi ottiene in cambio vantaggi politici ed economici soprattutto, no? Quindi, proprio per i loro integranti del partito. E il Partito del Lavoro, il Partito del Trabajo, che è molto più vicino a Morena, diciamo, si potrebbe assimilare come un partito satellite. Questi tre insieme hanno una gran maggioranza, superiore ai 2/3 alla Camera, al Senato no. Quindi i timori dei mercati, addirittura, che hanno adesso attaccato in qualche modo, comunque dato un segnale negativo sull'economia messicana in questi giorni, perché avevano paura delle riforme costituzionali che vorrebbe fare Morena, in realtà non ce l'hanno, perché al Senato mancano 4 senatori, però stiamo ancora aspettando questa settimana i calcoli definitivi. Più probabile è che non abbia una maggioranza assoluta, però siccome sono pochissimi i senatori che mancano, si dice che ce l'ha e che ha raggiunto l'obiettivo, che era quello di avere una maggioranza per riforme strutturali post-neoliberali, no? Come si dice, che quali sono? Alcune sono molto positive, senza dubbio, per i lavoratori, per il settore non incluso nel lavoro formale, quindi anche per il settore informale, quindi ambulanti, persone che non sono registrate nel sistema, perché vuole o pretende di creare uno stato welfare state più universale, tutta una serie di riforme laboriste, a favore anche delle donne, quindi più equitative, di riparazione di tutti questi anni, e quindi contro riforme su questo, però anche contro riforme sull'energia o su settori strategici. Su certi meccanismi creati nel neoliberalismo, che però sono funzionali alla democrazia, quindi organismi autonomi di controllo, per esempio l'organismo di controllo della trasparenza, l'informazione, oppure l'istituto elettorale, altri organi che in certe riforme che sono già in Parlamento, che sono presentate dal governo attuale, sono polemiche. Quindi su certe riforme i mercati hanno penalizzato, e sapendo che avrà la maggioranza dicono cioè, l'idea è per gli investitori potrebbe essere un problema, no? Per le borse, per il capitale finanziario soprattutto, perché poi invece per la popolazione qui non sono temi del tutto preoccupanti. Quindi certe riforme potrebbero essere fatte senza passare da negoziazioni, però Claudia Sheinbaum come presidente eletta ha già dato dei messaggi, ha detto che negozieranno le riforme principali, sia quelle che ha mandato il presidente Obrador adesso, che sono 20, sono importantissime, praticamente smantellano tutto un apparato neoliberale e ritornano a una presenza di uno stato promotore dell'economia, no? Non torniamo agli anni 70, come dice l'opposizione, ma sicuramente a un ibrido, no? Più keynesiano, possiamo dire così, così, quindi dire uno stato un po', citano qua in Messico molto il lavoro di Mazzucato, l'economista, comunque economista mainstream, no? Che sussurra i governi di vari paesi europei, socialdemocratici, no? Diciamo così.
Fabrizio, prima di congedi, non so se puoi dirci in poche parole cosa è la 4T, quindi la quarta trasformazione. Ci potresti riassumere di cosa parliamo, perché è un elemento centrale sicuramente per il nuovo governo, giusto?
Ma la 4T o quarta trasformazione è un nome, diciamo, anche un po' propagandistico, ma anche con un contenuto che sintetizza la corrente del centro-sinistra che si identifica col presidente, con l'obradorismo, cioè che addirittura ha creato una corrente sua all'interno del partito governante Morena e delle sinistre. Quindi facciamo un quadro, no? Le sinistre in Messico sono molte e sono differenti, ci sono sinistre che non sostengono il progetto o non del tutto, quantomeno il progetto di Morena, no? Lo zapatismo, la sinistra ambientalista, eccetera, e la sinistra del sindacato autonomo dei professori, dei maestri, che appoggiano criticamente o stanno nei movimenti sociali, il femminismo, eccetera, e quindi in parte confluiscono come correnti o hanno sostenuto magari Morena in certi momenti, ma non tutti e non sempre, no? Poi Morena è il partito, Movimiento Regeneración Nacional, creato nel 2015, ha iniziato a stare, diciamo, nei posti di governo e nel Parlamento. Però poi dentro al partito ci sono delle correnti, ma non ufficialmente, perché il partito non ha correnti definite proprio nello statuto, però la principale sicuramente, quella che ha vinto ancora oggi alle elezioni, è la corrente di Morena del López Obradorismo, quindi più legata allo stile e alle proposte del presidente, che però va in uscita. Andando in uscita ha lasciato queste 20 proposte di riforma costituzionale, ma che saranno discusse dal nuovo Parlamento e dal nuovo governo, e verranno riformate, anche perché appunto non avendo la maggioranza magari al Senato, questo è anche in qualche modo positivo, nel senso che dovrà negoziare perlomeno con Movimiento Ciudadano, che è un partito di centro con idee sociali progressiste, ma idee economiche forse più neoliberiste e miste, diciamo così, però che può negoziare. Quindi la 4T, che cos'è? È il termine che ha usato Obrador per descrivere un po' questa costellazione che va da Morena al progetto proprio del presidente, che però ormai confluisce in Sheinbaum, ma con cambiamento. Infatti è continuità con cambiamento il lemma, diciamo, lo slogan di campagna. Quindi 4T, la quarta trasformazione, che dopo la trasformazione dell'indipendenza del 1821, no? 10-21, la riforma liberale, no? da Benito Juarez, dagli anni 50, 1857 e avanti, poi la rivoluzione messicana 1917, arriva, diciamo, un po' in termini, recuperando, perché il centro di questo discorso è anche la storia messicana, che è stata recuperata, cioè il Messico è tornato alla storia, secondo appunto anche un po' il discorso di López Obrador, e questo è il quarto movimento pacifico di trasformazione dalle istituzioni, da dentro, dello Stato, della società, del discorso egemonico, eccetera. Quindi ha creato tutta una serie di discorsi, narrative antineoliberali, non sempre nella pratica, però molto caratteristiche della storia messicana, quindi difficili anche da comparare con le esperienze del Brasile, dell'Argentina kirchnerista, che sicuramente c'ha qualcosa a che vedere, no? Però che va più o meno così. Questi due paesi, direi, sono i più vicini per comparazione a questo, ma con tutto una retorica e poi un'esperienza messicana di neoliberalismo che è durata molto di più, cioè dall'82 al 2018 e comunque continua ancora oggi.
È durato tanto.
È stata creata due generazioni complete che hanno un pensiero anche diverso che si deve un po' decostruire. Qui questa è la 4T, possiamo dire, il governo di López Obrador, però anche tutta la narrativa continuerà, ma con un rilievo già, cioè un cambiamento generazionale, perché lo possiamo vedere proprio nei profili del governo, ma anche del congresso, e con certa continuità, perché Sheinbaum, che ha comunque 15 anni meno di López Obrador, è una militante del suo partito, del suo movimento, cioè non è una novità, una sconosciuta, no? Però forse più a sinistra e forse più dialogante con tanti settori che
Obrador. Credo che la definizione che Fabrizio Russo ci dava, continuità con cambiamenti, mi sembra che è molto efficace. Io ringrazio tantissimo Fabrizio Russo, lo ricordo professore dell'Università Iberoamericana León, in Messico, paese dal quale ci faceva arrivare la sua testimonianza, e non l'ho detto prima, però uno dei responsabili del sito lamericalatina.net, mi raccomando visitate www.lamericalatina.net. Grazie e ci mantiamo in contatto, alla prossima Fabrizio.
Grazie a te, ci sentiamo presto.
Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativa, sono le 19:58 minuti. Ecco, abbiamo parlato fino adesso del Messico e adesso cambiamo completamente argomento perché andiamo in Argentina. Siamo usciti giovedì scorso, dopo un paio d'ore, abbiamo saputo della scomparsa soltanto fisica di Norita Cortiñas, un paio d'ore fa abbiamo saputo anche della morte di un'altra madre di Plaza de Mayo, il suo nome era Lita Boitano. Prima sentiamo la voce di Norita Cortiñas.
De Morales de Cortiñas, madre de Carlos Gustavo Cortiñas, detenido desaparecido el 15 de abril de 1977. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Nosotros antes hacíamos 24 horas, ahora ustedes vieron que tenemos algunos añitos de más, y bueno, la vida es así. Y como ahora las pioneras que caminábamos las 24 horas,
ecco, bueno, la voce che state sentendo di Norita Cortiñas raccontando una marcia della resistenza che si fa a dicembre di ogni anno della Madre Plaza de Mayo, che marciano a turno naturalmente per ben 24 ore dinanzi alla Casa di Governo, dove hanno marciato anche durante la dittatura militare. Continuiamo a rivendicare la lotta dei nostri figli per un mondo migliore.
In alto, llevando las banderas de ellos, esas banderas de justicia social.
Portando le loro bandiere, le bandiere di giustizia sociale.
Seguimos accompagnando a todos los que siguen recogiendo.
E adesso accompagniamo a quelli che continuano a seguire queste idee.
Desaparecido presente, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!
Questo è il canto che si sente alla fine di ogni ronda della Madres de Plaza de Mayo. Faccio sentire subito la voce di Eduardo Nashman, che è un storico militante dell'Associazione dei Figli degli Scomparsi. Sentiamo una parte di questo ricordo che ha di Norita.
La prima volta che vi a Nora.
Racconta la prima volta che ha visto Norita, è stato cacciato della Plaza de Mayo da parte sua perché voleva proteggerlo, perché rischiava.
25, no? Bueno, era tan vieja y tan gordita como mi mamá. No puedo decir que lucían porque no me gustaban esos
anteojos. No puedo decir que era tanto bella porque no me piacevan los occhiali que usaban y que li vedeva como vecchie y avevano 50 años. Pero Eduardo, que sentiamo la voz, aveva soltanto 20 años. Y dice, cuando hay 20 años, anche uno de 25 ti sembra vecchio.
De ahí nos dirigimos a la Plaza de Mayo. A media cuadra, ¿no?
Poi racconta il suo primo incontro di questo attivista che ha perso il padre sotto la mano dei militari con Norita Cortiñas. Per conoscere un po' meglio sia Norita Cortiñas che anche Lita Boitano, morte che della quale abbiamo saputo poche ore fa, siamo in collegamento con Roma in questo momento, dove si trova Diana Caggiano. Diana Caggiano, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, buonasera.
Grazie a te per la tua disponibilità. Possiamo tracciare in pochi minuti, Diana, gentilmente, un profilo di queste donne che io mi azzardo di chiamarle vere e proprie eroine. Non so se sei d'accordo con questa mia qualifica.
Sì. Prego. Certo che sono d'accordo. Sono d'accordo e ti dico di più, delle vere rivoluzionarie, perché loro hanno rivoluzionato il modo di protesta, no? Anche esponendosi in un periodo buio come era la dittatura. Loro hanno iniziato all'inizio del 77 a ricercare i suoi figli davanti alla casa di governo dove c'erano i militari in quel momento. E queste donne hanno rivoluzionato anche la loro vita. Erano donne, molte di loro casalinghe, impiegate, normalissime persone, che si sono trovate a fare fronte durante una dittatura feroce come è stata quella del 76 80, fino all'83, a cercare i loro figli, perché loro dicevano: noi siamo le mamme dei 30.000 desaparecidos, noi cerchiamo tutti i figli desaparecidos. E erano delle donne con una forza veramente, sono molto sconvolta, perché la settimana scorsa Norita Cortiñas, Norita, si diceva Norita perché era molto piccola fisicamente ma era un gigante, e oggi la scomparsa di Lita Boitano, che è stata esiliata qua in Italia, è arrivata, e come dice Eduardo, anche noi le vedevamo vecchie. Ma Lita è arrivata a Roma che aveva 49 anni, chiaro, noi avevamo 25, 26, era una donna giovane, e con due figli, perché il figlio e la figlia di Lita sono scomparsi, sono desaparecidi, sono stati sequestrati, e Adriana, sua figlia, davanti a lei, una cosa terribile, e però avevano una forza, avevano una potenza e avevano sempre questo sorriso, questa vitalità, questo dobbiamo andare avanti, e ce lo hanno trasmesso. E io sono della generazione dei figli di queste donne, e devo dire che anche noi stiamo diventando vecchi, però questa cosa che ci hanno insegnato loro, questa potenza, questo non cadere mai, io non le ho mai viste deprese, piangere, le ho viste con una forza impressionante. E questo è quello che rimane da loro, che sarà infinito. Queste donne hanno trasmesso la memoria e la lotta. È veramente un dolore molto grosso che 48 anni di lotta, queste donne rivoluzionarie vengono a mancare durante un governo schifoso come c'è adesso in Argentina, negazionista, con un presidente, uno psicopata, e una vicepresidenta negazionista, figlia di un militare genocida. Queste donne dovevano essere, secondo me, la loro camera ardente dovrebbe essere nel Congresso della Nazione Argentina, perché loro, grazie a loro anche, è tornata la democrazia in Argentina. La lotta di loro ha segnato anche quello. Invece vengono a morire in un periodo, poverine, molto nero dell'Argentina. Un'altra volta si ritorna a un periodo buio, di negazionismo, di minacce, e di una vicepresidenta che anche in Argentina la presidenta del Senato, cioè che c'è un posto molto importante, un ruolo molto importante, di un negazionismo terribile, e dove dice vengono dicono quello che dicevano all'epoca, che la metà delle cose o anche di più non sono vere. Li chiamavano las locas, cioè le pazze a queste donne, no? Quando denunciavano quello che succedeva. E dobbiamo ricordare che anche las madres de Plaza de Mayo, anche tra le file di loro, come Azucena Villaflor, che è stata quella che ha iniziato queste ronde in Piazza de Mayo, è stata sequestrata e è una desaparecida, o sea, una scomparsa. Anche loro, anche las madres, sono state vittime.
La voce, quando abbiamo appena sentito Nora Cortegnas, chiedo a Venia che non ho tradotto quella parte, però raccontava la scomparsa di suo figlio il 15 aprile 1977. Norita era nata nel 1930, mentre che Lita Boitano nel 1931. Possiamo dire chi erano separatamente entrambe?
Sì, sì, Norita Cortegnas era de Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Elita Boitano era de familiares de detenidos y desaparecidos. E anche se mossa moltissimo Lita Boitano por los desaparecidos italiani, che ci sono diversi, nati in Italia e che erano andati a vivere là da piccoli e che stanno nella lista dei desaparecidos. E guarda, tracciare un profilo di queste donne che non hanno mai smesso di lottare, io posso dire questo, fino alla fine Norita viaggiava per tutto il mondo, era presente anche, è stata in Haiti.
Scusami, Lettore, sono stata anche a Padova, in un centro sociale vicino a Pontecorvo. Che fortunato io che trovo a Norita a pochi isolati da casa mia, no? Prego.
Sì, ma è venuta anche a Roma ai centri sociali negli anni 90. Erano donne curiose e che si esponevano anche per, come dice Norita, no? In questo podcast, dove c'era una ingiustizia c'erano loro. E non solo per la questione argentina o sudamericana. Si muovevano anche, lottavano. Avevano preso una coscienza che loro dicevano che le erano trasmesse ai figli, no? Questa cosa, continuavano nel lotte dei figli, erano, possiamo dire, internazionalisti anche, perché non erano rimaste solo nel loro dolore.
Tutte le madri Plaza de Mayo, non soltanto loro, facevano una specie di parallelismo fra quello che succedeva negli anni 70 con la dittatura e quello che sta succedendo adesso nel 2024, come che la democrazia deve essere sempre difesa anche quando c'è.
Certo, logicamente, lo stiamo vedendo, no? Ma non solo in Argentina.
Sì, no, concordo assolutamente con te, Diana, quando parli di che, dico, proprio adesso devono morire dopo tantissimi anni di lotta a vedere come chi ha il potere ha la pretesa vana di vanificare tanti anni di lotta. Io ringrazio tanto per questo breve però molto significativo commento da parte di Diana Caggiano. Ricordami il nome dell'associazione Argentinos por la Memoria, la Verità e la Giustizia.
Vai. Sì, Argentinos en Italia por Memoria, Verità e Giustizia. Noi continuiamo sempre.
Mi fa piacere.
La lotta, come ci hanno insegnato las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, continua.
Un abbraccio, Diana.
Un abbraccio, grazie.
Grazie a te.
Per questo ricordo di queste due madres.
Bisogna farlo, era più che doveroso.
Toda una vida.
Ho dovuto salutare Diana Caggiano perché ormai sono le 20 e 12 minuti, devo dare spazio alla musica, dopodiché ci saranno le repliche della giornata di oggi 6 giugno. Se invece ci ascoltate il lunedì dalle ore 16:25, fra pochi minuti ascolterete Gabriele con Economia e Società. In uno, in altri caso, continuate l'ascolto a Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova, sul 97.2 per Belunese Feltrino e in Radio DAB dal canale 8D e naturalmente lo streaming dal sito ufficiale di questa emittente, cioè www.radiocooperativa.org. In questa puntata che l'abbiamo dedicato per lo più al Messico, dopo questo importante risultato elettorale, con la vittoria della prima donna, più di 200 anni di storia messicana, dopo ci siamo dedicati all'ultima pagina alla morte di due eroine, di due madres de Plaza de Mayo.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre.
120-82-301 è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione con questo ultimo metodo, perché adesso dovete scegliere a chi destinare il 5 per 1000. Quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.
Però junto a ti.